Sì, miei cari fratelli, ci siamo trovati molto, molto imbarazzati domenica scorsa a spiegare il Vangelo del diavolo, il Vangelo delle tenebre, del nemico delle anime, col quale la Santa Chiesa voleva scuoterci, voleva scuotere l'anima nostra, alla coscienza, alla avvertenza del mondo delle anime, dei pericoli dell'anima, di questo mondo dello spirito. Quanto più non dobbiamo essere oggi imbarazzati e diremo santamente turbati a questo Vangelo, a questo tratto evangelico antitetico, che è l'Evangelo della luce, l'Evangelo della trasfigurazione di Cristo. Ma i due tratti evangelici si richiamano, come da una parte l'uomo ha la possibilità di scegliere le tenebre, così l'uomo è invitato a scegliere la luce. E il principe delle tenebre è il diavolo. È il diavolo che, dicevamo domenica, non è un essere mitico, è la realtà. È la realtà appunto di un personaggio che ha un'importanza decisiva per la fede cristiana, e che spiega, come dice Sant'Evangelo, anche il tradimento di Giuda, e spiega il tradimento di tanti cristiani in tutti i secoli, spiega appunto il tormento, la sofferenza di tutte le anime nostre. Invece oggi la Santa Chiesa ci presenta forse la pagina più luminosa, la pagina, potremmo dire, più extraterrena, più celestiale del racconto della vita di Cristo, la sua trasfigurazione. Qui occorrerebbero, diremo, le lingue degli angeli, occorrerebbero la capacità rappresentativa dei profeti, ma noi accontentiamoci, ed è già un grande dono che il Signore ci fa, un dono immenso, accontentiamoci del racconto evangelico, la trasfigurazione di Cristo. È un invito che la Chiesa ci fa oggi a sprofondarci, come dice San Paolo, anche nell'Epistola che è stato letto dal nostro bravo chierichetto, a sprofondarci nel mistero di Cristo, nella profondità, nella dolcezza, nel conforto di questo mistero. L'evento, l'episodio, lo conosciamo così perché è stato letto un momento fa, ma c'è conoscere perché si sente all'orecchio, c'è conoscere perché ci si rappresenta l'evento, l'episodio, mediante l'intelligenza. E allora diciamo la trasfigurazione è quell'evento che ha manifestato la divinità di Cristo, ma siamo ancora alla superficie. C'è poi un altro modo di vedere l'evento e di metterlo dentro la nostra fede umile cristiana. E allora, ecco, Gesù appare, come dice il tratto evangelico, Gesù si eleva da terra tutto luminoso, tutto raggiante, trasparente. Non è facile, eh? E il Sant'Evangelo dice le cose con molta sobrietà. Ecco, si trasfigurò davanti a loro e il suo volto brillò come il sole. E il suo volto, il volto di Cristo, il volto del Figlio di Dio fatto uomo, un volto configurato come il nostro, ma a un certo momento le parti di questo volto sono tutte penetrate di luce. Ma non di una luce terrena, non come quando il nostro volto viene illuminato da una vampata di luce, dai raggi impetuosi del sole che penetra attraverso le nubi, o appena apriamo la finestra, ma del suo sole interno, che è la sua divinità. Quella immensa dote di grazia che l'anima di Cristo aveva per l'unione ipostatica col Verbo divino, ecco che per un momento scioglie il suo riserbo di tenersi nascosta nell'umanità di Cristo e trasalisce fuori, zampilla fuori e diventa luce nella carne, carne luminosa, occhi luminosi, tutto. Immaginare non possiamo. Dobbiamo soltanto affidarci alla dolce fantasia della fede, a vedere l'umanità di Cristo che è diventata subito anch'essa il paradiso per gli apostoli. Tant'è vero che San Pietro ne è tutto preso. E dice, facciamo 3 tende. E dice, una per te, perché tu non ti stanchi, l'ha detto Gesù, una per Mosè ed una per Elia. Questo è l'evento miracoloso del Santo Vangelo. E qual è il significato di questo evento? È il significato di rafforzare la fede degli apostoli e rafforzare la nostra fede. Dicevamo all'inizio che dobbiamo scrutare, dobbiamo amorosamente cercare di conoscere Gesù. La parola che Dio fa sentire, questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Lo conosciamo noi, il Signore Gesù benedetto, Gesù Cristo, figlio di Dio e di Maria. Anche qui lo conosciamo in un certo modo, in un modo approssimativo, ma lo dobbiamo conoscere proprio come il figlio di Dio, il nostro Salvatore, il nostro Gesù, cioè con quella conoscenza amorosa della fede. Dobbiamo conoscerlo quasi da soli. Oggi si parla tanto di vita ecclesiale, di vita ecumenica, di vita comunitaria, va bene, tutto bene, ma ognuno di noi porta il suo dolore, porta il suo tormento, porta il suo problema e ha bisogno di vedere il suo Gesù, ha bisogno che il volto di Gesù gli appara a lui, al suo dolore, al suo dubbio, al suo tormento. Ecco quindi la necessità che ciascuno di noi prenda in mano il Vangelo, lo prendi in mano questo libro santo, lasci stare le altre cose, anche le vite di Cristo scritte dopo. La prima vita è questa che ha scritto lo Spirito Santo. E allora, fra riga e riga, fra parabola e parabola, fra discorso e discorso, ecco che viene fuori luminoso il volto di Gesù per noi. E troveremo quella buona frase, troveremo quel buon suggerimento, quel caldo affetto che placherà il dolore del nostro cuore. Quindi dobbiamo conoscere il Signore, dobbiamo conoscerlo, diciamo, anima con l'anima, dolore col dolore, fede con la fede. E questo è il modo cristiano soprannaturale di andare al Signore. Qual è il frutto che la Santa Chiesa in questa seconda domenica di Quaresima vuole che noi prendiamo da questo tratto evangelico così, così ineffabile, così superiore a tutte le nostre capacità? E lo dice appunto il Dio stesso, di ascoltare Cristo. Questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. È il figlio di Dio. Ascoltare il Signore, ascoltare Lui soltanto, non ascoltare le voci del mondo, le voci di tutte queste nuove teorie per risolvere i problemi della vita, per risolvere i problemi della politica, per risolvere anche gli stessi problemi religiosi. Oh, quanto oggi si parla di religione dappertutto, si fanno convegni dappertutto e forse non c'è mai stata così poca religione come oggi. Non nel senso di essere pessimisti, ma nel senso che si è distratti, svagati, dissipati. Anche qui nella nostra chiesa vengono sempre più a mancare quelle buone anime che nel pomeriggio facevano la visita al Signore. Vengono a mancare. C'è da correre, motori, motorette, c'è da combinare questo, combinare quello, pensare al weekend, adesso vedrete con la buona stagione. C'è tutta questa frenesia di fuggire da sé perché si fugge da Dio. si fugge da sé, si fugge da sé. Non si avverte d'avere un io, d'avere un'anima, d'avere la cosa più dolce, più grande che esista al mondo, che è lo spirito mio, mio di ciascuno di noi, che aveva il nome prima che gli dessero il nome, aveva la luce ancora prima che gli dessero una luce, perché la derivazione da Dio, questa grandezza infinita dello spirito umano, chi ci pensa? E come ancora più grande quando questo spirito, quest'anima nostra, riceve la luce della fede. E così, di luce in luce, dobbiamo arrivare a Cristo benedetto. Ecco quindi, miei cari fedeli, in poche parole, ma parole di estremo conforto, quello che la Chiesa oggi ci domanda, un po' di raccoglimento, un po' di santa fantasia, infinita, da portarci assieme ai tre apostoli fortunati, su quel monte fortunato, dove per pochi momenti il sole ha ceduto la luce al figlio di Dio benedetto, ha lasciato il posto a chi ha creato il mondo dal nulla prima di tutti i secoli. Ebbene, la nostra anima può portarsi lì con la sua fede, può infiammarsi lì col suo amore e soprattutto deve, dalla contemplazione di quel monte benedetto, come diceva San Pietro nella sua lettera ai fedeli, trarre la certezza che Cristo è morto per noi.